Laudetur Jesus Christus.
Nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: il Papa dalla Chiesa forte impegno per rendere giustizia alle vittime di abusi. Domenica della parola, Monsignor Fisichella, un seme da portare al mondo. In Italia ultimi colloqui per la scelta del prossimo Presidente della Repubblica. Bentrovati all'ascolto da Medeolo Monaco. Discernimento nella lotta agli abusi nei casi di scioglimento del vincolo matrimoniale in favorem fidei, nell'affrontare i fenomeni soprannaturali e nel percorso sinodale. Questo l'invito del Papa ai membri della Congregazione per la Dottrina della Fede, ricevuti oggi in occasione della plenaria. Salvatore Cernuzio.
Lotta contro ogni tipo di abusi con una più incisiva azione giudiziaria e la forte volontà di rendere giustizia alle vittime. Sono indicazioni ben precise. Precise quelle che Papa Francesco offre ai membri della Dottrina della Fede per agire contro una piaga ancora aperta nella Chiesa.
La Chiesa sta portando avanti con ferma decisione l'impegno di rendere giustizia alle vittime degli abusi operati dai suoi membri, applicando con particolare attenzione e rigore la legislazione canonica prevista.
Discernimento è ciò che chiede il Papa anche per i casi di scioglimento del vincolo matrimoniale in favore infidei.
Non si tratta solo di porre fine canonica a un matrimonio, comunque già fallito di fatto, ma tramite questo atto eminentemente pastorale intendo sempre favorire la fede cattolica.
Dignità è poi l'altra parola da cui Francesco muove la riflessione.
Nella nostra epoca, segnata da tante tensioni sociali, politiche e persino sanitarie, cresce la tentazione di considerare l'altro come estraneo o nemico. La dignità di ogni essere umano vale dal suo concepimento fino alla sua morte naturale.
Durante la messa che Papa Francesco presiderà in San Pietro il 23 gennaio, in occasione della terza domenica della parola di Dio, conferirà per la prima volta a laici il ministero del lettorato e quello del catechista. Si tratta di uomini e donne di diversi paesi del mondo. Un gesto significativo che attua la decisione presa da Francesco. Come spiega al microfono di Eugenio Bonanata, il presidente del Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione, Monsignor Rino Fisichella.
Arriveranno a Roma due persone dall'Amazzonia e quindi in qualche modo si dà seguito anche a quello che è stato il sinodo sull'Amazzonia, che ha chiesto di incrementare ancora di più l'opera di evangelizzazione. E poi ci saranno giovani uomini e donne che verranno dalla Corea, dalla Polonia, dall'Italia, dalla Spagna, dall'Africa.
Un consiglio alle famiglie e alle comunità: come favorire la lettura delle Sacre Scritture, soprattutto da parte dei giovani?
Nel momento in cui riusciamo a mettere nelle mani dei nostri giovani, delle nostre famiglie, la Sacra Scrittura, accompagnata anche da quello che è la riflessione che la Chiesa ha sempre fatto in proposito, diventiamo anche responsabili. Io credo che una dimensione importante sia proprio questa: rendere responsabili i credenti di questo processo di trasmissione vivo della parola di Dio.
Sant'Ireneo è proclamato dottore della Chiesa. La decisione è contenuta nel decreto odierno a firma di Papa Francesco. L'apostolo dei popoli celtici e germanici e difensore della dottrina riceve il titolo di Doctor Unitatis. È in corso e fino al 25 gennaio la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Sull'importanza del confronto nelle chiese e tra le confessioni cristiane ascoltiamo al microfono di Antonella Palermo Maria Bonafede, pastora della Chiesa Valdese.
Trovare udienza, prima ancora che accoglienza, che qualcuno possa ascoltare punti di vista molto diversi, è una cosa molto importante. Consente di confrontarsi sulla possibilità di cercare una strada insieme e di trovarla anche.
In uno dei versetti biblici per la meditazione nella settimana di preghiera per l'unità c'è quello che recita: essi presero allora un'altra strada e ritornarono al loro paese. Questa conversione, ecco, dalle consuete vie della separazione alle nuove vie di Dio.
È molto evocativo. Tanto l'altra strada la prendono perché c'è qualcuno che gliela indica, di guardare tutte le luci e ascoltare le voci dell'anima, le voci della Bibbia, e sapere che quando non vedi una possibilità, in realtà se ascolti di più è possibile che venga una indicazione che riguardi proprio la tua vita.
Scenario internazionale: è in arrivo dalla Nuova Zelanda una grande nave con aiuti umanitari per la popolazione dell'isola di Tonga colpita dall'eruzione di un vulcano sottomarino. La priorità, come ha indicato anche l'ONU, è quella di portare acqua potabile. Ma come possono le Caritas del Pacifico assistere la popolazione? Alessandro Di Bussolo lo ha chiesto a padre Giorgio Licini, missionario del PIME e segretario della Conferenza Episcopale della Papua Nuova Guinea.
Quando ci sono calamità di questo tipo, le Caritas del Pacifico, oltre naturalmente le Caritas di altri continenti, mettono insieme un pochino di risorse. Si cerca ognuno di contribuire una cifra da inviare alla Caritas locale, la quale poi vede come impiegarla meglio.
Viste le difficoltà di comunicazione con le isole, lei è riuscito a mettersi in contatto con la Caritas di Tonga?
Purtroppo no, ho cercato in questi giorni anche col Cardinal Maffi, che è responsabile della Chiesa in Tonga ed è anche il direttore generale della Caritas del Pacifico. Però a causa di questa eruzione che avrebbe danneggiato il principale cavo sottomarino di comunicazione con Tonga, non esistono comunicazioni regolari con le isole.
L'emergenza più grave per la popolazione è la mancanza di acqua potabile.
Su queste isole coralline non esistono sorgenti naturali. La gente deve basarsi sulla conservazione dell'acqua piovana. Quando arrivano queste eruzioni, le polveri rendono quell'acqua inservibile.
In Italia ultimi colloqui tra i partiti per la scelta del prossimo Presidente della Repubblica. Il 24 gennaio il Parlamento italiano darà l'avvio allo scrutinio per l'elezione del nuovo Capo dello Stato. Il successore di Sergio Mattarella sarà il 13° Capo dello Stato e avrà un ruolo decisivo nell'indirizzo della politica in Italia in questo tempo scosso dalla pandemia. Sentiamo l'analisi del costituzionalista Enzo Balboni dell'Università Cattolica di Milano, intervistato da Giancarlo Lavella.
Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato, è al tempo stesso la più alta istituzione della Repubblica. Quando ci si parametra a una figura sola, si pensa a una figura non solo simbolica ma con poteri effettivi, che è appunto il Presidente della Repubblica. E quindi è per quello che è così importante che la scelta cada su una persona che abbia alta dignità formale e anche capacità di tenere insieme le istituzioni.
Garante della Costituzione, forse questa è la prerogativa principale.
Certo, perché nei momenti di crisi spetta a lui prendere in mano la guida della nazione, ma poi dopo lascia che le forze politiche in una repubblica parlamentare procedano normalmente secondo i loro disegni.
Il ministro degli esteri russo Lavrov ha ribadito nei colloqui con il segretario di Stato americano Blinken che Mosca non ha mai minacciato il popolo ucraino. Il capo della diplomazia russa ha partecipato poco fa ad una conferenza stampa dopo l'incontro a Ginevra con Blinken, incentrato proprio sulla crisi in Ucraina. Ed è di almeno 25 morti il bilancio dell'attacco dell'ISIS ancora in corso in un carcere nel nord-est della Siria, lo riferisce l'Osservatorio Siriano per i diritti umani, precisando che i jihadisti hanno assunto il pieno controllo della prigione. Sta destando molta curiosità la prima edizione del Festival della Canzone Cristiana in programma a Sanremo dal 3 al 5 febbraio prossimi, con il supporto della diocesi di Ventimiglia Sanremo, in concomitanza con il tradizionale Festival della Canzone Italiana. Eugenio Bonanata ne ha parlato con il vescovo Monsignor Antonio Suetta.
È un'idea molto buona e di grande valore. L'ambito della musica cristiana è molto interessante perché è un ambito che coinvolge parrocchie, che coinvolge realtà, gruppi, movimenti che hanno appunto nella musica un modo di esprimere la loro attività e la loro testimonianza. Diciamo, il contenuto di queste espressioni artistiche è profondamente legato alle esperienze esistenziali di queste persone e di questi gruppi.
Qual è il suo messaggio all'indirizzo degli artisti in gara?
Il mio messaggio è quello di partecipare con lo spirito giusto, la testimonianza della fede e la gioia di stare insieme.
È tutto per ora, vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale oltre che in diretta anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Adriano Vitali in regia e da Medolo Monaco in studio, grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata con le trasmissioni di Radio Vaticana.